Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Sono le partite, c'è tanto sport sotto l'albero, caro Roberto Rubio. Buonasera a tutti.
Bentornato intanto. Ciao Fabio.
Ti ringrazio. Ciao Davide Cabras.
Ciao ciao a tutti e buone feste.
Nella nostra ultima puntata dell'anno, ultima puntata prima del Natale, però è calda, insomma, la cronaca è calda, l'attualità, perché è la vigilia di Cagliari, di Salernitana Cagliari, poi c'è la Dinamo tra poco, Roby. È una puntata
ricca. Lo sport
ricca.
Che non si ferma, di certo per le festività c'è il Cagliari con questa inusuale sfida alla vigilia di Natale sul campo caldissimo della Salernitana. Andremo a sentire le parole di Massimo Rastelli, una conferenza stampa non banale quest'oggi da parte del tecnico del Cagliari. C'è la Dinamo Sassari che gioca tra pochissimo al Pala Serra di Migni contro Reggio Emilia, sfida rivincita dello scudetto ma anche della semifinale di Supercoppa, di tantissime altre cose. Ne parleremo con un inviato di sardinasport.com, uno dei pochi componenti della nostra redazione che ancora non avete conosciuto. E poi nella terza parte della nostra trasmissione ancora basket, perché infuriano le polemiche, Fabio, su una squadra cagliaritana che è impegnata nel campionato di Serie A1 femminile. Ovviamente stiamo parlando del Cus Cagliari, Cus che ha perso ieri a Parma, maltrattata dagli arbitri, un po' come il Cagliari calcio nella Serie B di calcio maschile, appunto. Ne parleremo con il tecnico Antonello Restivo.
Sì, dunque davvero c'è tanta carne al fuoco, arrivano le feste ma lo sport non si ferma. Allora, Salernitana-Cagliari è un match molto importante per i rosso-blu, che si apprestano a chiudere il girone d'andata. Sfida di Salerno il 24, posticipo alle ore 13, un orario assolutamente al quale non siamo abituati. No,
probabilmente un folle deve aver stabilito questa partita alla vigilia di Natale alle 13, tra l'altro.
Beh, serve a digerire meglio le cose che non hai ancora mangiato, bro.
Ma tu pensa a un tifoso del Cagliari, non lo so, che magari... Vabbè, dai, lasciamo perdere.
Dai, giusto per non fare polemiche. E poi ci sarà la sfida contro la Pro Vercelli domenica, quindi davvero tutto ravvicinato. Però si va a Salerno, campo caldo, campo tradizionalmente ostico per i rossoblù, anche se poi ricordo qualche vittoria interessante, mi ricordo in Serie A, no? Un 3-1 con un gran gol di Macellari.
Sì, sì, sì,
no?
Sì. Un gran gol di Macellari, doppietta di Muzzi. Tra l'altro prima stavamo parlando della collocazione inusuale della partita. Una piccola cosa che mi preme dire, che questa è una buona occasione anche per riempire gli stadi. Magari non avrei messo la partita proprio al 24, però secondo me i calciatori professionisti possono accettare anche il fatto di giocare sotto le feste, perché a maggior ragione quei periodi, insomma, gli stadi si possono riempire di più. Poi sì, che gli stadi facciano schifo è tutto un altro discorso.
Una tradizione mutuata dal Regno Unito, dove ormai sono abituati a giocare sempre. Vedremo.
Un esperimento interessante.
La Serie B l'ha inaugurata già da qualche anno.
Sì, sì, questo... Abodi è un po' riformista, dai, almeno rispetto ai suoi colleghi. Un'idea interessante che a me piace, sinceramente.
Vedremo quale sarà la risposta del pubblico di Salerno, ma per quanto ci riguarda anche del Sant'Elia domenica contro la Pro Vercelli, non certo un avversario che possa richiamare il grande pubblico, però sarà l'ultima partita dell'anno, sarà la partita di chiusura di un girone d'andata dove il Cagliari si giocherà, speriamo, molto dipenderà dal risultato di Salerno, anche il titolo di campione d'inverno. Quindi ci sono davvero tanti ingredienti, ma restiamo su Salernitana-Cagliari, un match che segue la bella importantissima vittoria contro il Bari, una vittoria che però secondo Massimo Rastelli ha generato un pochino di entusiasmo eccessivo per il gruppo rosso-blu, e lui oggi ha voluto un pochino tirare un po' il freno in maniera preventiva, direi, no? Ha usato parole abbastanza interessanti.
Sì, sì, non è stato certamente banale. Massimo Rastelli ha voluto tirare un po' le briglie. Secondo me, più che la vittoria con il Bari, l'approssimarsi delle vacanze, che magari ha fatto distrarre qualcuno.
E poi sente, secondo me, guarda, l'importanza di questa partita, perché andare a vincere a Salerno sarebbe davvero un bel segnale, e vuole veramente avere il massimo dal punto di vista dell'atteggiamento dei suoi ragazzi. Ha detto anche è importante anche essere in trasferta, forse è una cosa positiva, nel senso che adesso andiamo in albergo, ci ritroveremo, non dovremo essere invece a casa nostra, dove magari le distrazioni, anche il clima di Asseminello non mi piace. Se sei d'accordo, Robby, andrei a sentire proprio su questo tema Rastelli e poi chiacchieriamo un pochino su questo argomento.
Una partita complicata come lo sono tutte, ma soprattutto sono preoccupato per come ho visto la squadra in questi giorni, quindi per la prima volta sono molto molto preoccupato, quindi mi auguro che domani non andiamo a fare Babbo Natale a Salerno. Ho visto la squadra distratta, non attenta, forse non hanno capito che non abbiamo ancora fatto nulla, non hanno ancora capito che le vacanze iniziano dal 27 sera e che in queste due partite ci giochiamo tantissimo. e che affrontiamo una squadra che ci aspetterà col coltello fra i denti, che in casa, comunque in un ambiente molto caldo e focoso, sarà difficile giocarci. E quindi, insomma, ho rivisto un po' la rifinitura di prima di Novara, quindi mi auguro di sbagliarmi, ma purtroppo difficilmente mi sbaglio.
Molto molto diretto, direi. Massimo Rastelli ha tirato le briglie, come dicevamo in precedenza, ai suoi ragazzi. Io direi che nel merito ha anche ragione, perché questa è la classica partita in cui, un po' come Brescia, insomma, l'imbarcata, anche la magra figura è dietro l'angolo, per cui c'è da stare ben attenti. E Salernitana non è andata benissimo fino adesso, anche se secondo me è un buon allenatore come Vincenzo Torrente, però può rifarsi di una prima parte di stagione così così, proprio portando a casa uno scalpo importante come quello del Cagliari.
Un buon allenatore, una buona rosa, ne parlerà tra poco Rastelli e lo sentiremo. E poi uno di quei campi caldi che in questo campionato, in questa prima parte della stagione, hanno davvero creato grossi problemi ai rossoblù, che pur meritando non sono riusciti a prendere i tre punti a Perugia, a Livorno, e questa mi sembra una qualità molto molto simile, non so se
sì,
sei d'accordo.
Assolutamente sì, campo simile, circostanze simili. Il Cagliari deve abituarsi un po' al fatto che tutti, insomma, vorranno batterlo.
Anche perché al ritorno dovrà andare a Bari, dovrà andare ad Avellino, dovrà andare a Latina, quindi per andare in Serie A devi passare per questi ostacoli. Direi che Rastelli lo sa bene, sa anche che ci sono dei giocatori indisponibili come per esempio João Pedro e Farias, quindi contemporaneamente le vanno a togliere una soluzione come quella del trequartista, che dovrà in qualche modo portare a degli adattamenti o a dei cambi di modulo. E allora si sa che nel gruppo, nell'ambiente, questa partita è cerchiata davvero davvero in rosso. Un Cagliari che però, Roby, tu sarai d'accordo, insomma, col Bari ha vinto una partita, diciamo, d'autorità, no? Da grande squadra, una partita mai non giocando bene, però sono tre punti che davvero pesano tantissimo, ristabiliscono la legge del Sant'Elia, quindi direi che un Cagliari comunque l'inerzia positiva ce l'ha.
L'unica pecca della vittoria col Bari è il fatto di concedere all'avversario davvero la possibilità di recriminare, perché come qualità di gioco, insomma, il Cagliari mi è sembrato nettamente superiore anche al Bari, che pure è la rivale più accreditata, Crotone a parte, che non sappiamo se crollerà prima o poi in questo campionato o no. Insomma, il Cagliari si è imposto d'autorità, come dicevi tu, 2-1, che non rende giustizia però secondo me alla superiorità. Il Cagliari ha sempre questo vizio, dovrebbe chiudere le partite, evitare di soffrire, offrendo poi, insomma, recriminazioni come quelle di Nicola, ma soprattutto come quelle di Paparesta, direi, nel post partita.
Sì,
del
davvero un pizzico di conflitto di interessi, cosa dici?
Paparesta sarebbe meglio non parlare, perché poi faccio la figura sempre di quello che vuole mettere
il giustiziere.
Sì, però insomma, una squadra che partecipa a un campionato di Serie B non si sa bene di chi sia proprio pietà, è una situazione un po' strana, c'è Infront, c'è Lotito, chi c'è?
Un ex arbitro, figlio di arbitri, che si lamenta dell'arbitraggio, fa abbastanza sorridere.
Sì, no? Sì, si fa sorridere la situazione del Bari in generale.
È bello perché figlio di arbitro sembra un insulto, proprio senza neanche aggiungere
niente. È un insulto elegante,
però,
se ci pensi.
E però qui mi fate l'assist, perché arbitrerà Salerno un figlio di un arbitro, ovvero il signor Pairetto, sbaglio?
Un gran figlio di arbitro.
Un gran figlio. Speriamo per una volta.
Proliferano questi arbitri.
Speriamo che, tra l'altro, ovviamente il fatto di essere figlio di Pairetto ovviamente non avrà sicuramente inciso nel fatto che questo ragazzo abbia fatto strada nel mondo degli arbitri, dove, lo ricordiamo, nessun sardo è mai riuscito a farsi onore, magari perché non è ben accozzato, come si dice.
Curiosità, sezione di Nichelino, stessa sezione dalla quale è arrivato l'arbitro di Milan Cagliari primavera, che ha fatto non poco discutere. Ma
sì, Nichelino che
è a Torino, praticamente Interland torinese. Sentiamo ancora Rastelli, che ha parlato di formazione, perché sono tante le incognite. Ascoltiamo il mister e poi con Roby chiacchieriamo e proviamo anche a sbilanciarci.
No, io ho sempre due o tre dubbi dietro, perché comunque cerco di capire quale possa essere, al di là delle caratteristiche che mi può servire domani per il tipo di gara che andiamo ad affrontare, per quello che voglio fare, ma anche per vedere un po' poi chi vedo meglio dal punto di vista psicofisico. Quindi anche questo aspetto è normale che oggi si è rimiscolato un po' tutto, quindi tutte quelle magari certezze che avevo sono andate sparendo, e quindi sarà una notte insonne. E ho provato qualcosina, ho provato anche un sistema di gioco diverso che prendo in grande considerazione, e poi decido. Poi è normale che non voglio dare vantaggi all'avversario, quindi non vi dico chi ho provato, però voi siete attenti e potete immaginarlo. Il 4-3-3 è l'unico sistema di gioco che a me non piace, non mi piace giocare con una punta, quindi io gioco sempre con due punte, questo è poco ma sicuro. Poi posso mettere anche tre difensori centrali, rinforzare il centrocampo e giocare con le due punte, però non mi piace giocare con una sola punta davanti.
Roberto, se avessi il tuo famoso euro in tasca, su che modulo e quali giocatori punteresti?
Direi che Rastelli mi sembra orientato verso il 3-5-2, ma secondo me il 4-3-1-2, insomma, fa fatica Rastelli a cambiare modulo. In realtà c'è questo 3-5-2 che ha messo diverse volte, direi soprattutto a partita in corso, anzi direi esclusivamente a partita in corso. Secondo me invece Barella sarà il cavallo giusto su cui puntare nella posizione di trequartista, soprattutto secondo me con un compito tattico particolare, cioè quello di prendere un pochino Gabbionetta.
Bisognerà vedere anche perché se non dovesse giocare Barella, a questo punto si tratterebbe di direi, non dico bocciatura, ma comunque un via libera alla partenza a gennaio di Barella, perché se non lo utilizzi in questo frangente, quando ti mancano due giocatori come João Pedro e Farias, dopo che tu hai provato Barella in allenamento da trequartista per praticamente gli ultimi 2 o 3 mesi, faccio fatica poi a trovare altri.
Curioso perché Barella e De Jola, che sembravano un po' i due gioiellini del Cagliari all'inizio stagione, sono tutti e due sul piede di partenza.
Destinati a partire, sì. De Jola Trapani è una pista molto calda, vedremo insomma poi appunto dopo il 27, anzi anche se in realtà Capozzuca sta già lavorando al telefono per trovare un centrocampista, però insomma De Jola e Barella dovrebbero partire, dovrebbero arrivare due centrocampisti, uno dei quali di spessore è incaricato di sostituire De Sena. Facciamo un po' ordine sulle possibili formazioni, abbiamo detto 4-3-1-2 con il classico centrocampo Teio, Di Gennaro, Fossati, Barella trequartista dietro verosimilmente Melchiorri e Sau, oppure un 3-5-2 che sarebbe il modulo, direi, d'origine di Rastelli, no? Pensavamo che
sì.
ce lo potesse far vedere dall'estate, invece poi l'hanno
Era uno
mai.
Dei grandi temi dell'estate, in realtà
non ce l'ha mai fatto
proseguito sul
vedere.
4-3-1-2, che è il modulo storico, direi, del
A
Cagliari
quel
da quasi 10 anni
punto direi
a
un
questa parte.
3-5-2 con magari sugli esterni Barreco, Murru e a destra Balzano, una difesa 3 con Pisacane, Salamo magari da regista arretrato
sì.
e Cepitelli e poi i tre centrocampisti con Di Gennaro, Fossati e Teio. A quel punto Barella rimarrebbe fuori, giocherebbero due punte. Nella conferenza che abbiamo sentito poc'anzi, direi che Rastelli ha detto che il 3-5-2, insomma, ci sta pensando. Ci può stare come idea se
E
vogliamo, no?
se
Stai più
avesse invece voluto
coperto.
depistare un pochino Torrente, magari facendoli credere di voler schierare il 3-5-2, invece lo provo.
Possibile,
Chissà, vedremo
mi piace
domani.
molto depistare anche i giornalisti.
Andiamo a scoprire anche la Salernitana, Fabio, se sei
Andiamo.
d'accordo, sempre con la viva voce di Massimo Rastelli.
No, hanno sicuramente delle individualità importanti. Gabbionetta è sicuramente, diciamo, la stella, giocatore dalle doti tecniche impressionanti, ha un tiro fortissimo. Magari a volte si nasconde per gran parte della partita, però nel momento in cui prende palla si accende. Sono i classici giocatori che sicuramente solo quando hanno un po' la palla tra i piedi si mettono in azione ed è un giocatore fantastico. Poi hanno Coda, hanno Donnarumma, Moro, Pestrin, insomma, giocatori esperti, Schaudone, centrocampo sicuramente di grande qualità ed esperienza. Dietro stanno facendo un po' fatica, però rimane una squadra che dal centrocampo in su è abbastanza temibile.
Fabio, non pensavo giocasse ancora Manolo Pestrin, penso abbia l'età di mio padre, all'incirca.
E ha una gran castagna da fuori area,
Sì,
Manolo
sì, sì.
Pestrin, te la ricorderai.
Sì, assolutamente. È una gran castagna da fuori area anche Pulighedu. Non so se hai già sentito questo nome, Fabio.
Vagamente, ma raccontamelo tu.
Perché sul nostro sito, su sardegnasport.com, trovate insomma una cronistoria dettagliatissima di Salernitana Cagliari a cura della nostra memoria storica. L'avete conosciuto anche qui in radio, Mario Fadda, il primo Cagliari Salernitana della storia in via Pola. Venne deciso da Pulighedu, che a dispetto del nome evidentemente un po' ci sapeva fare, una castagna incredibile da 30 metri, il Cagliari vinse 2-1, è stata poi una partita che si è rivista spesso e volentieri nel corso della storia in Serie A, soprattutto in Serie B, un dato per i non scaramantici e per chiudere anche questa prima parte di doppio misto, le ultime 2 volte in cui il Cagliari è salito in Serie A ha perso a Salerno in campionato. E con questa direi
e
che
con
possiamo
questa
sentire un po' di
tocchiamo il microfono.
Moseca.
Get trembles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. So I try and I try and I try. Oh, well, he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, I can't get no. Hey, you know I can't get no. Yeah, yeah, yeah.
Seconda parte di Doppio Misto, abbiamo parlato di Salernitana-Cagliari, ne abbiamo parlato diffusamente, però ci sarebbe stato anche tanto altro da approfondire. Fabio, ovviamente vi rimandiamo a sardegnasport.com per tutto, insomma, le novità di formazione, la conferenza stampa di Massimo Rastelli, le curiosità Marcord, esatto, e tutto quanto. Adesso però dobbiamo fermarci con il Cagliari, perché c'è da parlare di un'altra sfida importante che tra l'altro sta per cominciare. Dinamo Sassari in campo contro Reggio Emilia ed è il rematch dell'ultima finale scudetto.
Sì, esatto, un anno dopo si torna a giocare a ridosso del Natale questa sfida, una sfida che sta diventando quasi una classica del basket italiano. Dinamo contro Reggio Emilia, Dinamo che deve uscire da un ennesimo momento negativo della sua stagione, una stagione davvero, non so come definirla,
strana.
Sì, esatto, sì. Sei stato abbastanza molto democristiano, no, in questa
sì, per una volta tanto ho voluto non infierire, dai.
E vedremo se l'avversario, insomma, di primo piano potrà rappresentare un pochino una motivazione in più per questo gruppo che sinceramente non riesce a dare segni di vita, no? Anche in partite all'inizio vinceva le partite facili, no, a Varese, insomma, lo stesso contro Cantù, pur in un contesto complicato, poi ha cominciato a perdere anche le partite contro avversari nettamente inferiori e ora si trova in una condizione molto molto complicata, perché la classifica la mette a rischio di mancare un nuovo obiettivo come le finali Coppa Italia.
E sarebbe la prima volta nella storia della Dinamo Sassari in Serie A, tra l'altro.
Sarebbe clamoroso. E poi c'è un calendario complicato, perché oggi si gioca contro Reggio, poi si gioca ancora in casa contro Pistoia domenica, il 2 gennaio a Milano e poi a Cremona, che è prima in classifica. Insomma,
sì, le qualcosa prime di peggio della classe, insomma, assolutamente, momento difficilissimo, delicatissimo per la Dinamo Sassari. Tra pochi minuti in campo al Palace Serra di Migni contro la Grissinbone Reggio Emilia, e per presentare questa sfida abbiamo proprio l'inviato di Sardegna Sport che sta andando a seguire per noi questa partita, Mauro Garau. Benvenuto a Doppio Misto.
Buonasera Fabio, buonasera Roberto.
Ciao Mauro.
Un saluto ai vostri pazienti ascoltatori.
Eh sì, ce ne vuole di pazienza per ascoltarci, hai fatto benissimo a sottolineare.
Grande butto di Mauro che ci dirà tutte le ultime.
Mauro Garau, che non è ovviamente di Cagliari, ma lo capirete magari anche dal suo accento mentre ci parlerà. Mauro, direi di iniziare con la conferenza stampa di Marco Calvani di ieri. Anche lui, così come Rastelli, insomma, in qualche modo è stato molto diretto. Dici un po' cosa vi ha detto in conferenza stampa.
Sì, diciamo che Calvani al momento della presentazione a Sassari si è definito aziendalista. Diciamo che lo è magari nell'etica del lavoro e un po' meno per quello che riguarda le dichiarazioni con la stampa, dato che sia nel post partita di Torino che nella conferenza stampa di presentazione all'importantissima sfida odierna non ha risparmiato critiche nei confronti dei suoi giocatori e dell'atteggiamento appunto degli stessi in alcune circostanze, in alcuni episodi della partita stessa. Diciamo che non, appunto, come ti dicevo, non mette la testa sotto la sabbia e non cerca scuse.
In questo direi molto diverso da Meo Sacchetti, che iniziava i suoi discorsi con un beh sicuramente, poi non si capiva bene alla fine,
quasi
uno o due minuti che cosa avesse detto di preciso. C'è un tema su cui ti voglio stuzzicare.
Sicuramente ci sono molte differenze.
Eh sì, beh, direi che sicuramente è così. C'è un altro tema su cui ti vorrei stuzzicare, Mauro, è quello relativo a Joe Alexander. Una, insomma, mailing list, una newsletter per per addetti ai lavori, che si chiama Spicchi d'Arancia, ha rilanciato la possibilità di un taglio di Joe Alexander. Addirittura io direi che tra i giocatori che hanno reso al di sotto delle aspettative quest'anno per la Dinamo Sassari, Joe Alexander sarebbe in linea di massima l'ultimo giocatore da tagliare, eppure lui sarebbe insomma il primo della lista secondo Spicchi d'Arancia. Tu che sensazioni hai lì da Sassari?
Ma io sono abbastanza d'accordo con la tua affermazione, nel senso che Alexander, seppur a corrente alternata, ma questo è un po' un problema di tutta la squadra, ha spesso illuminato, facendo vedere comunque lampi di talento degni della sua scelta altissima al draft NBA di qualche anno fa. È vero che ultimamente il suo rendimento è parecchio calato, ma ti ripeto, molto d'accordo con la tua affermazione.
Discontinuità che appunto accomuna un po' tutti i giocatori della Dinamo, l'abbiamo visto anche a Torino, dove davvero i vari solisti si sono accesi a intermittenza. Mauro, però il titolo della conferenza stampa pre-Reggio Emilia è stato quello: non siamo più la squadra da scudetto. Insomma, Calvani è uscito allo scoperto e ha detto: signori, dimentichiamoci un pochino quello che è successo, dimentichiamoci tutto quello, tutti anche i paragoni, e ha detto: adesso bisogna indossare l'elmetto e bisogna in qualche modo uscire fuori da questo momento. Io analizzando anche nella puntata di due giorni fa con Roberto, ho detto: mi sembra una Dinamo che deve vivere un pochino di inerzia fino alla post season, dove puoi trovare magari eventualmente qualche motivazione. Il problema è che la classifica comincia a farsi preoccupante. Cosa ne pensi?
Diciamo che anche voi stavate dando per a rischio, diciamo, l'obiettivo della Coppa d'Italia, che di fatto lo è solo matematicamente. Per quello che riguarda l'affermazione di Calvani, non siamo una squadra da scudetto o la squadra dello scudetto, sono d'accordo, però di fatto la strutturazione è la stessa, cioè molto, molto talento individuale senza un vero direttore d'orchestra, che per me rimane la problematica, la mancanza maggiore di questo roster, del roster costruito quest'anno da presidente Sardara e dal general manager Pasquini.
Direi che invece la Grissinbor Reggio Emilia rispetto all'anno scorso non è cambiata tantissimo, no Mauro? Direi che la struttura di squadra è più o meno sempre la stessa, una squadra senza americani, direi una dei pochissimi casi negli ultimi anni della pallacanestro.
Che a noi piace tanto.
A noi piace tanto, a noi piace vedere i giocatori di scuola europea, questi sono i miei gusti personalissimi tra l'altro.
Concordo.
Cosa ci dici Mauro di questa Reggio che arriva a Sassari da capolista, lo ricordiamo?
Diciamo che Sassari e Reggio Emilia possono essere tranquillamente il diavolo e l'acqua santa.
Bravo,
scegliete
esatto.
Voi in base a quelli che sono poi i gusti, chi sia uno e chi sia l'altro. Anche Calvani, visto che stavamo parlando della conferenza stampa di ieri, ha definito la squadra di Menetti una sorta di orologio svizzero, una pallacanestro da insegnare, che lui utilizzerebbe se fosse un maestro di basket. Ci vuole anche il personale per esercitare una determinata pallacanestro, perché come vi dicevo prima, e sarete sicuramente d'accordo con me, con troppi americani, anche spesso individualisti e affezionati alle cifre, è difficile fare una pallacanestro del genere, che magari è anche quella che ha un po' in mente Calvani, secondo me.
Secondo te che partita andremo a vedere questa sera? Magari una Dinamo, scusami, che qualcuno si aspetterebbe un po' in disarmo, in difficoltà psicologica. Del resto il canestro da tre di Dyson a Torino è stata una mazzata sotto questo punto di vista. Secondo te ci sarà voglia di reagire? Senti questa voglia di reagire? Oppure, insomma, la Dinamo è destinata, come ha detto tra l'altro lo stesso Calvani in conferenza stampa in maniera un po' curiosa, ha detto potremmo, c'è il rischio di andare a finire sotto uno schiacciasassi, mi pare. Vi ha detto qualcosa del genere, insomma.
Sì, ha parlato molto dell'atteggiamento che dovrà avere la squadra nella sfida odierna. È chiaro che una Dinamo che oggi non getta il cuore oltre l'ostacolo rischia appunto di finire male, come diceva Calvani.
Vedremo.
D'altronde, per dirvi due numeri, Reggio viene da 5 vittorie in fine al campionato. La Dinamo, sempre in campionato, non vince due partite di fila dall'ottava e nona giornata. Peso del Capodanno parliamo di circa un mesetto fa. Questo già è un indice, secondo me, valido per appunto dirci che e una viaggia verso un percorso netto e segue una sua strada ben definita, e mentre Sassari, come appunto ha detto anche Calvani ieri, viaggia un po' ad alti e bassi. Bisogna vedere se la Dinamo sarà in una giornata sì o in una giornata no.
Vedremo.
Anche con le percentuali al tiro.
Vedremo allora con il racconto di Mauro Garau su Sardegna Sport quello che sarà il verdetto prenatalizio del Palasera di Mini. Grazie Mauro, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao Mauro.
E allora noi ci fermiamo, ascoltiamo ancora un po' di musica, poi sarà ancora basket su Doppio Misto e su Radio X. There's a city in my mind, come along and take the ride, and it's all right. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's all right. We're on a road to nowhere. Oh, come on inside, taking that.
Terza e ultima parte della puntata prenatalizia di Doppio Misto. Abbiamo parlato di basket con Mauro Garau, che sta seguendo per noi Dinamo Sassari, Grissinbon, Reggio Emilia, e parliamo ancora di basket per parlare dell'altra importantissima realtà cestistica della Sardegna, che gioca nel campionato di Serie A1 femminile, il Cus Cagliari, ieri sconfitto tra le proteste a Parma con il punteggio di 74-67. Fabio, una partita che insomma ha dato adito a tantissime altre polemiche. Noi abbiamo convocato in qualche modo il coach del Cus Cagliari, Antonello Restivo, per chiedergli cosa è successo. Benvenuto coach.
Buonasera a voi. Ma cosa è successo? Abbiamo fatto una partita un po' come le facciamo noi, come al solito. Abbiamo cercato di reggere e di arrivare nell'ultimo quarto sempre punto a punto. Siamo riusciti a rimontare un parziale subito al secondo quarto, poi dopo a 5 minuti ci siamo portati più 3, e poi lì ci sono stati dei fischi, diciamo, che non abbiamo assolutamente condiviso, anche perché poi ci hanno tolto una palla importante per fare un attacco in metà campo dal nostro capitano, che stava semplicemente togliendo le mani addosso che mettevano le avversarie, e poi un canestro loro e un fallo inesistente. Una nostra giocatrice ha preso tecnico per semplicemente aver detto che dovevano fischiare anche dall'altra parte i contatti, quindi. E questo un po', questi possessi hanno un po' regalato a Parma l'aggancio e il sorpasso, e poi noi non siamo stati lucidi e bravi a riandare di nuovo sotto.
Riepiloghiamo un pochino la situazione per chi non seguisse, diciamo, quotidianamente le vicende del Cus Cagliari. Il Cus Cagliari che sta partecipando, come abbiamo detto, al campionato di Serie A1 femminile con una rotazione che definire ristretta mi sembra un eufemismo. 5 giocatrici contate per coach Antonello Restivo, che sta cercando ovviamente di fare il massimo con quello che può le ragazze, che io ho commentato nella sfida di sabato sera contro Napoli. Veramente sono encomiabili, commoventi, ci mettono tutto quello che hanno, e per la seconda volta consecutiva Monaco ci è capitato di avere dei problemi con dei fischi arbitrali particolarmente controversi. Una cosa che però non mi è piaciuta, e ritorno alla partita di sabato contro Napoli, è stata una risposta da parte del tuo collega Ricchini di Napoli, che ha detto che giocare in 5 non è questo grosso handicap. A me sembra un'affermazione veramente molto, molto stonata. Non so se ci vuoi tornare o se vuoi diplomaticamente glissare, insomma.
No, ci voglio tornare, anche perché poi sì, anche perché poi a me non è piaciuto neanche il discorso di Ricchini, che ha tirato fuori la partita dell'anno scorso. Esatto. Io voglio ricordare che l'anno scorso noi nel campo avevamo vinto, poi quello che succede fuori dal campo non sono cose che interessano alla squadra, che tra l'altro non c'è più, perché è solo una giocatrice rimasta, e a noi tecnici. Noi nel campo abbiamo vinto, noi abbiamo vinto in quella situazione che era abbastanza particolare per noi, e noi ci si ricordava questo. Non abbiamo preparato la partita, come dice lui, ricordandoci di questo. Probabilmente è successo il contrario, lui era molto nervoso per questo, perché ovviamente aveva già fatto una brutta figura l'anno prima, quest'anno ha rifatto un'altra ennesima brutta figura, e quindi probabilmente ha detto così. Poi sul fatto di giocare in 5, che non è un handicap, allora io sfiderei lui a giocare in 5 tutto il campionato, e vediamo un po' se non è un handicap. Io sono disposto anche a giocare in 8, per me non c'è nessun problema, vorrei giocare in 8, e niente, quindi questo. Il problema è che ovviamente quando si vince e non si merita di vincere, molte volte si cercano delle scuse, si cercano dei larghi, si cercano di ingrandire, diciamo, una vittoria loro che non si è vista, diciamo, nel campo, che non era così tanto meritata, e quindi si cerca di trovare il modo per cercare di pararsi il culo. Lui in questa maniera qua se lo para, probabilmente le botte che ha preso in nazionale è abituato a pararsi il culo di tutte le sconfitte, che le figuracce che ha fatto in nazionale, come faceva agli europei, come ha fatto gli europei, che ha continuato a dire che loro erano in ritardo, che avevano fatto belle figure, poi è stato mandato via, quindi probabilmente gioca su queste cose qui, pararsi un po' il sedere.
Tra l'altro, coach, non so se sei d'accordo, ma anche tra colleghi mi sembra una cosa particolarmente sconveniente, perché in questo caso è capitato a te, insomma, lavorare in queste condizioni difficili, un domani può capitare anche allo stesso Ricchini. Allora, insomma, vorrei vedere se dirà sempre che giocare in 5 non è un grosso handicap.
Direi che il coach non ha glissato diplomaticamente.
No.
Coach, ma hai scritto la lettera di Babbo Natale, insomma, qualche rinforzo, qualche movimento, insomma, lo stai sperando, chiedendo, insomma,
Sì, noi ovviamente la società sta cercando, come ha cercato in tutto questo periodo qua, di portare dei rinforzi. Ovviamente ci sono stati questi problemi negli ultimi mesi, problemi non da parte del settore del basket, ma da parte di tutto il CUS, che si stanno andando piano piano a risolvere. Poi la società ovviamente è pronta magari a aiutare anche la squadra, cercando di portare un'altra giocatrice, proprio per cercare di raggiungere questo obiettivo / miracolo.
Un'ultima domanda, coach, una curiosità tecnica più che altro: come si riesce a organizzare tecnicamente proprio la difesa, sapendo che hai 5 giocatrici contate? Come si può pensare di difendere serenamente a inizio partita, soprattutto sapendo che si è in 5 contate? Come
e anche, anche allenarsi, direi.
Esatto, anche allenarsi è un problema, insomma.
Sì, allenarsi, cerchiamo ovviamente di gestire un po' le energie, magari caricando i primi giorni della settimana e cercando di recuperare gli altri giorni per arrivare freschi in partita. E poi in partita dobbiamo entrare, stiamo cercando di trasmettere comunque la mentalità dell'aggressività e cercare dell'intensità difensiva, perché è un esempio. Quello che abbiamo noi fatto, l'inizio che abbiamo fatto noi a Vigorano in una partita importante, eravamo pochi, intensi in difesa, e l'abbiamo pagato. Quindi anche stando in 5 non dobbiamo pensare a poter uscire per 5 falli, ma come è successo ieri, abbiamo fatto pronti via alcune giocatrici subito 2 falli, e siamo stati bravi, diciamo, anche gli altri a difendere di più per cercare di tutelare le giocatrici con più falli.
e arrivare ai 40 minuti. Diciamo, non deve assolutamente mancare quella mentalità e quell'aggressività. E poi da lì ogni tanto ovviamente chiudiamo un occhio quando su un uno contro uno, non so, un esempio, se uno ha tre falli si sposta o è un po' molle, lì ovviamente non gli si può dire niente, però certo. Non nei 40 minuti.
Speriamo bene allora per il Cuscagliari che riesca a guadagnare questa salvezza che avrebbe veramente del miracoloso. Grazie coach per essere intervenuto a Doppio Misto. Fabio, siamo arrivati al momento degli auguri natalizi.
Tanto atteso momento.
Davide non ci ha portato neanche il panettone.
Come no, non lo vedete qua a fianco a me?
Ma cosa stai dicendo?
Noi siamo assolutamente tutti focalizzati sul lavoro, le feste di lavoro per noi, Ruby.
Però con Doppio Misto torneremo nel 2016, per cui ci salutiamo adesso, Fabio.
Buon Natale a tutti, ragazzi, buona serata.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.